Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Quando ci approcciamo all'insegnamento del Buddha possiamo avere due atteggiamenti differenti. Il primo, che in un certo senso lo limita tantissimo, e veniamo in un posto come questo con l'idea di rilassarsi un po', trovare un po' di quiete, stare meglio con noi stessi. E sì, rispetto alla prospettiva dell'intero insegnamento, questo è un approccio che è riduttivo, piuttosto riduttivo, molto riduttivo. È un po' come entrare in un ristorante e chiedere un'insalata, specificando senza nessun condimento. È un po' come avere una Ferrari e andare al supermercato accanto a casa per fare un po' di spese. È come in realtà avere ben poca immaginazione su tutto quello che, su tutte le potenzialità che ha questo insegnamento, una limitazione molto limitata. L'idea appunto che il massimo che si possa ottenere è semplicemente essere un po' sereni, sufficientemente in agio con noi stessi. Che sì, va meglio di niente, però non è tutto qui. L'insegnamento del Buddha va... lo scopo è quello di andare al di là del samsara, andare al di là del ciclo delle nascite e delle morti. È una prospettiva molto più ampia, molto più intensa. È un po' come avere a disposizione la lampada magica, strusciare e lucidare la lampada, e quando il genio viene fuori chiedere veramente poco rispetto a tutto quello che ci può offrire. A Chang'o alcune settimane fa ci ha raccontato questa storia carina di tre o quattro amici che trovano appunto la lampada del genio e la sfregano. Il genio viene fuori e il genio dice: un desiderio a testa. Sono accaldati, fa caldo, e quindi la prima cosa che viene in mente a uno è una Coca-Cola. Paf, una Coca-Cola, e finisce lì. Altri desideri non ne può esprimere. Il secondo chiede: no, io sono più intelligente, sono più sagace del primo. Tutta la fabbrica della Coca-Cola, tutta una fabbrica delle Coca-Cola, paf, anche il tuo desiderio è esaudito. Il terzo ha capito che si può puntare a qualcosa di ancora più grosso e dice: ma no, voglio proprio la proprietà di tutta la compagnia. Paolo. E questo è il massimo dell'immaginazione dei primi tre. Il quarto appunto invece dice: io voglio essere contento con quello che ho. Che sembra poco come desiderio, però in realtà si avvicina o si orienta molto di più al nirvana rispetto ai primi tre. E spesso appunto ci approcciamo all'insegnamento del Buddha con una con poca fantasia, con poca immaginazione. La nostra mente, il nostro cuore, fin dove può andare? Dobbiamo semplicemente accontentarci di essere un po' più rilassati e stare più in agio con noi stessi e con gli altri, o si può fare ancora qualcosa di più, andare ancora più in là, spingerci fino al massimo potenziale della mente e del cuore, e da lì vedere se si può addirittura trascendere lo stesso potenziale. Qualcuno delle persone che frequenta il tempio o che frequenta i centri di meditazione ha una prospettiva piuttosto ristretta di quello che c'è in ballo, di quello che effettivamente potremmo realizzare nella nostra vita, in questa vita. Questo è un tipo di praticanti. L'altro tipo di praticanti è invece che in qualche modo ha intuito, ha compreso che c'è questa potenzialità di andare al di là di tutti i cicli di nascita e morte, e quindi realizzare il Nibbana, il Nirvana. Però non ha capito che è un processo graduale. Si pensa appunto, ma il corso di 10 giorni l'ho fatto, questi libri che mi hanno consigliato di leggere li ho letti, sono stato anche in monastero, come mai? Perché è un processo graduale, è un processo graduale che richiede impegno, tanto l'idea dello sforzarsi, che non è particolarmente gradita, perché quasi pretendiamo che tutto venga facile. Se si tratta di lasciare andare gli attaccamenti, su che cosa mi devo impegnare? Devo lasciare andare? Ma sì, teoricamente va bene, però devono esserci le condizioni affinché si possa lasciare andare. Se quelle condizioni non ci sono, dobbiamo coltivarle nel nostro cuore, nella nostra mente, e questo richiede impegno, costanza, passione per quello che stiamo facendo e un forte interesse, determinazione. Non si tratta semplicemente di ricercare un po' di quiete, si tratta di percorrere un sentiero spirituale con tantissime potenzialità, ma che ci offrirà gli ostacoli dovuti al nostro karma, alla nostra tipologia di mente, alla nostra ignoranza. E talvolta procediamo bene, abbastanza spediti, alcune volte invece ci sono periodi di piatta, proprio un deserto, diciamo, e ora non succede veramente più niente. E talvolta invece si presentano degli ostacoli, delle contaminazioni che possono essere leggere, medie, forti. È un percorso di evolutivo, come tutti i percorsi evolutivi, è spesso basato sugli errori, sul fatto che ci rendiamo conto che qualcosa abbiamo interpretato in maniera errata, sul fatto che rimaniamo talvolta anche delusi, perché avevamo non solo delle aspettative, ma quasi anche delle, delle ambizioni, o meglio, la parola, delle credenze sul nostro livello di pratica, che vengono poi rimesse in gioco dal fatto che tutto a un tratto ti rendi conto: oh no, pensavo di aver superato questo tipologia di contaminazione, di chilesa, o appunto di attaccamento, e invece guarda, è ritornata. Ma ricordatevi che non dobbiamo stupirci se avidità, odio e illusioni ritornano nelle nostre vite anche dopo periodi che sembravano mancare, perlomeno in alcune determinate forme, in alcune determinate tipologie di espressione, magari anche le più grossolane. E la differenza però potenzialmente è quanto tempo ci ingannano, quanto tempo rimaniamo aggrappati, qualora sorgano delle moti di avidità verso il cibo, verso la sessualità, quanto durano? L'intensità è come quella di una volta? La rabbia ugualmente, non è che possiamo, magari è un periodo tranquillo, abbiamo gli ospiti con cui ci troviamo bene, la comunità con cui siamo armoniosi, e poi basta il cambiamento o della routine o dei compiti o semplicemente un fraintendimento fra di noi e ci ritroviamo con vecchie dinamiche di avversione. Ma e uno ci può anche rimanere male, neanche dire: ah, pensavo di aver praticato bene tutti questi anni, però alla fine come vi dicevo, è un percorso graduale. A noi ci interessa capire quanto durano queste contaminazioni, per quanto tempo continua a essere identificato in queste storie. Quanti respiri, se si tratta solo di respiri, quanti minuti, quante ore, perché poi scopriamo che talvolta in passato ci siamo rimasti ingabbiati per giorni, magari addirittura per vite. Quindi non perdiamo la prospettiva, puntiamo in alto la realizzazione del Nibbana nei nostri cuori, nelle nostre vite, ma manteniamo anche i piedi per terra. È un processo graduale, sostenuto da condizioni. Le condizioni cambiano, e nel cambiare delle condizioni nelle nostre vite dobbiamo essere svegli di capire se ci stiamo ancora rapportando in sintonia con l'insegnamento del Buddha, con il Dhamma, oppure se in qualche modo ci stiamo creando delle nuove illusioni e creando le condizioni per ricostruire i nostri attaccamenti. In tutto questo serve la presenza mentale, l'abilità di rendersi conto di quello che sta accadendo nella nostra mente, altrimenti quello che accade è che il tutto diventa un po' fortuito. Le condizioni favorevoli e stiamo bene, le condizioni cambiano e tutto a un tratto ci sentiamo a disagio e non sappiamo bene perché. E dobbiamo anche considerare che nei momenti in cui c'è pressione può essere più facile rivedere delle contaminazioni che pensavamo essere sufficientemente messe da parte o diventate più sottili di quello che effettivamente sono. E in questo, la comunità monastica in questa settimana ha cambiato un po' i ritmi, abbiamo aumentato il periodo di lavoro e questo può creare può risvegliare alcune cose dentro di noi, delle lamentele, dei giudizi, tante cose. Abbiamo anche spostato l'atteggiamento da facciamo quello che si può fare a un atteggiamento più realizziamo gli obiettivi. E sono due impostazioni molto interessanti su cui dobbiamo entrambi sviluppare una dimestichezza, una maestria addirittura, perché è vero che dobbiamo imparare a lasciare andare le cose in modo tale che il fare non diventi un'ossessione, però dobbiamo anche iniziare a mettere cuore in tutto quello che facciamo. Non è sempre facile trovare un equilibrio, come metti il cuore, come la passione in quello che fai, in modo tale che veramente chiudi gli occhi e vedi l'obiettivo, il progetto che devi portare avanti realizzato, cioè già impresso nella mente. Questo ovviamente può tramutarsi facilmente in una smania di realizzarlo. Dall'altra parte è un vivere alla giornata che talvolta ci porta a non a vivere il presente, ma a vivacchiare. A noi ci interessa trovare un equilibrio, fare tutto quello che possiamo fare rispetto alle condizioni che ci sono, sviluppare la nostra pratica nella quotidianità, fare in modo che non ci sia più tutto questo sbalzo fra la pratica sviluppata nelle nostre stanze, nei nostri cuti, in silenzio, e quella appunto nell'attività di lavoro. Ci interessa anche che dall'attività di lavoro più prettamente svolta individualmente si impari anche a interagire, a relazionarsi reciprocamente, che è sempre molto difficile. Com'è difficile interagire con gli altri. Un monaco una volta mi fece questo esempio, me lo dette quasi per scontato, che magari a sentirlo dici ma come, anche qui funziona in questo modo, e la verità è funziona sempre in questo modo. L'esempio era siamo gente dove ai gomiti, alle ginocchia, a carta vetrata, e a forza di sgomitare, darci ginocchiate, smussiamo i nostri angoli. E la vita comunitaria, per quanto ci siamo legati tutti da questo comune e forte interesse che è verso il Dhamma e il Vinaya, in realtà si dice comunità, ma all'inizio siamo una cozzaglia di persone, ognuna con il proprio carattere, il proprio retroterra, le proprie abilità, ma anche i propri limiti, le proprie contaminazioni. Ed è facile creare incomprensioni fra di noi, malesseri. Talvolta c'è la disciplina e la gerarchia monastica basata sugli anni di anzianità che in qualche modo ci protegge. Nel lungo periodo queste cose diventano più interiorizzate e prevale magari quel senso vero di rispetto e di affetto reciproco, conoscendo quanto, avendo appreso attraverso l'esperienza che dopo un po' è molto più facile stare da soli che stare da soli in parte e vivere assieme nell'altra parte. Questa vita monastica voluta, impostata in questo modo da Ajahn Chah, risulta essere molto, molto interessante, perché caratterialmente i tipi che sono affascinati da questa tradizione Theravada della foresta sono persone piuttosto indipendenti, solitarie, nel senso che con i loro problemi vivono meglio che con i problemi condivisi. Però Ajahn Chah l'ha impostata proprio attraverso una disciplina che voleva che questi caratteri, queste personalità che tendono a essere piuttosto indipendenti e a fare la loro vita, dovessero fare una vita comunitaria. Forse avrete visto che nel momento in cui ci diciamo liberi tutti, tutti spariscono qui. E mentre gli incontri sono incontri, il famoso detto, consigliati monasticamente, che una volta un samanera mi chiese che cos'è un consiglio monastico, un ordine. Perché soprattutto a Cianciapala tende a esprimerli proprio come sarebbe bello se di fatto si esordisce, sarebbe bello se, e all'inizio questo samanera rispondeva, ma lo sai che io penso in questo modo? Io lo spiegai, no, ti sta dicendo che bisogna fare in questo modo, ma te lo sta dicendo in maniera gentile. Ah. Poi fu simpatico, perché una volta, in altre occasioni, proprio a Ajahn Chah Dopala gli diceva, ma sì, potresti fare in questo modo, in quest'altro, come meglio credi. E lui continuava a dirmi, mi ha detto di fare in questo modo. No, no, guarda, a sto giro ti ha proprio detto che puoi fare quello che reputi più opportuno. Sei sicuro? Sì, questa volta è veramente un consiglio. questa volta è veramente aperto. E come fai a saperlo? È facile capirlo dopo un po'. Però appunto quello, quando siamo da soli iniziamo a vedere un tipo di contaminazioni, quando siamo con gli altri iniziamo a vedere un altro tipo di contaminazioni. E se il nostro obiettivo è raggiungere il risveglio, o perlomeno provare a avvicinarci il più possibile al risveglio, dobbiamo essere disposti a metterci in gioco in entrambi le situazioni. Qualcuno di noi sarà più portato per una, qualcun altro portato per un'altra. Nel complesso, però, tanto la comunità ha i suoi ritmi, ha le sue dinamiche, e ci troveremo a dover vedere il nostro cuore sia in un contesto più individuale, sia in un contesto comunitario. Scopo della comunità è trovare un buon equilibrio generale, nel senso che non è un equilibrio che possa andare bene per il singolo, ma in linea di massima possa essere fattibile per tutti, in modo tale che poi ciascuno di noi ricorda che il nostro impegno non è quello semplicemente di stare rilassati, comodi o anche in pace o sereni in questa vita, ma è di trascendere, di andare al di là dei nostri attaccamenti, che è una prospettiva diversa, molto differente, molto diversa. E nel fare tutto questo, come vi dicevo, non ci sorprendiamo se ci possono essere degli alti e dei bassi, perché fa proprio, è un percorso graduale, cambia una condizione e può cambiare lo stato mentale, quindi anche il nostro modo di reagire ai vari stimoli interni ed esterni. In questo periodo sto accumulando diverse cose, nel senso come impegni, come attività, e alcuni scricchioli anche personalmente li ho anche sentiti, e ogni tanto inizio a orientare la mente verso il ritiro che avremo fra un po', con l'idea di alcune cose le devo recuperare, le devo ribilanciare. E infatti mi sono sorpreso a fare, di solito sono piuttosto bravo con la parola, e invece nel giro di pochi giorni ho fatto 3 gaffe, una proprio da confessione, cioè un'infrazione monastica, niente di che, però me ne sono accorto subito appena l'ho fatta. Mannaggia, mi sono lasciato trasportare troppo dalla familiarità delle condizioni. Devo tenere un tono più monastico. Altre invece uscite che dovevano venire meglio e sono venute invece in un modo che insomma si poteva non ho apprezzato, io stesso non ho apprezzato, magari non hanno apprezzato neanche altre persone. Stamattina è stato carinissimo, ho fatto una battuta che era brutta, ma non è, in questo caso non è che valuti se fa ridere o no, è la propria altezza all'interno del Dhamma. Infatti è venuta fuori anche sgraziata. Poi mi sono chiarito proprio la voce per ritornare in un nuovo contesto. C'era uno di noi che mi guardava, volevi dire qualcosa? Io ho pensato, l'ho già detta, ma era sbagliata. È stato simpatico perché con quella, scarendomi la gola, la mente è ritornata in un contesto più contenuto. Quindi non c'è da stupirsi se abbiamo queste cadute di stile. L'importante però è avere la presenza mentale per rendersene conto, e da lì prima fare il proposito, dicendo, e poi dopo valutare tutte le condizioni e e capire quali sono gli stati mentali che ti possono aiutare a evitare queste scivolate. Le scivolate più grosse all'interno della vita monastica e quelle a cui dobbiamo fare attenzione, oltre ovviamente alla nostra alle classi di offesa, di trasgressione nostra del vinia, mi raccomando, chiunque di noi tenga ben presente l'armonia della comunità. Questo è un aspetto molto importante. Sempre disposti a lasciare andare un'idea di giusto o sbagliato, o una critica in più o in meno, per garantire alla comunità un'armonia, perché è troppo importante per poi coltivare tutte le altre qualità. Meglio chiudere un occhio su alcune cose, in attesa magari di avere le capacità e le qualità per esprimersi in maniera corretta sulle cose che abbiamo visto non appropriate, che creare un senso di malessere, di giudizio, di critica all'interno della comunità, perché distrugge proprio quella base di convivialità e proprio di armonia su cui poi è facile coltivare le altre qualità, raccogliere la mente quando si è soli. Dobbiamo starci attenti. Le mie battute e le frasi che ho detto fuori luogo non rovinavano l'armonia, erano semplicemente frivole, sciocche. Ma stiamo attenti in altre modalità, perché l'armonia si può ricreare, ovviamente, non è che si rompe e si rifà, però è più faticoso rifarla che continuare a vivere sulla scia del benessere della comunità. Qualora accadesse, trovare prima possibile il modo di aprirsi. Alcune volte le nostre scuse. Ecco, vi racconto questa bellissima storia. Poi volevo affrontare il tema della chiarezza mentale. Comunque questa storia fra me e un altro monaco. Lui era un monaco giovane, mi sembra che era un samanera. Avevo già l'incarico della gestione degli ospiti, però ero alle prime armi, e in qualche modo lui iniziò a criticare questa gestione, perché gli stava dando dei problemi a lui. Anche lui era un monaco giovane con le sue storie, il modo con cui gestivo non lo aiutava. E iniziamo, come si inizia sempre, ognuno a chiarire, a esprimere le proprie idee. Continuammo, come spesso si accade, ognuno a canirsi sulle proprie idee, e finimmo per discutere intensamente. Ci salvò il fatto che erano le 19:27 o qualcosa di questo tipo, quindi bisognava andare alla Puja, entrambi giovani, io samanera, io novizio, lui monaco giovane. Arrivò un monaco più anziano e ci disse: Puja, Puja. Si andò alla Puja. Ovviamente ciascuno di noi ebbe una Puja piuttosto movimentata, canti seguiti da una meditazione che ognuno visse con questa turbolenza, ognuno di noi due visse con questa turbolenza interiore. La campana suonò, però allo stesso tempo, già durante questa meditazione, iniziai a impostare tutto sul lasciare andare. Ora il fatto era come ora lascio andare, come mi relaziono con lui. E sono una campana, quindi eravamo ancora nella vecchia casa, ovviamente, nella casa centrale, che ora chiamiamo casa centrale, ma era l'unico, era il monastero a quel tempo. Quindi lui sparisce, era prima di me nella fila, io salgo sulle scale, apro le porte della mia stanza, me lo trovo in stanza con le braccia aperte, che viene verso di me e mi abbraccia. Io lo abbraccio, scusa. Passammo un po' di tempo assieme, relazionandoci in modo completamente differente da come avevamo fatto un'oretta prima. Quello che accade è che, nonostante siamo gli opposti, io e questo monaco siamo caratterialmente l'opposto, però siamo, e lui non sia qui al Santa Citrama, dopo un po' andò via dal Santa Citrama, ma siamo rimasti molto, ma molto amici, molto uniti, e nonostante continuino a essere due impostazioni differenti nella nostra vita monastica, ma c'è un comune senso di rispetto e affetto. Ricordandolo mi commuovo, anche se non sempre lo capisco. Comunque li voglio veramente bene. Caso mai avvenissero degli scontri, delle incomprensioni, fate come abbiamo fatto noi. Non sempre è accaduto così, mi ricordo che una volta, memore di questa esperienza, anch'io ho aperto le braccia e ho fatto: per me ci possiamo mettere una pietra sopra e tutto finisce qui. La risposta fu: col cavolo che finisce qui. Io gli risposi: questa vita è fatta per lasciare andare. Il primo che lascia andare, fu una risposta un po' cattivella, però di effetto, il primo che lascia andare vince. E lui mi disse: io lascerò andare dopo aver parlato con la San Ciandaparo. Ho vinto io. Però questo personaggio non è più, ha deciso che gli era troppo difficile vivere in una comunità impostata come io ho raccontato finora, se n'è andato per i fatti suoi. E chiarezza mentale, già magari in queste poche frasi che ho, in queste frasi che ho detto, ci vuole di sapere quello che accade, ci vuole di saper ricordare quegli eventi successi, in questo caso con l'abbraccio 16 anni fa, sì. Sì. Ma tutto parte appunto dall'abilità di capire quello che accade dentro, quello che sta accadendo dentro di noi, e poi da lì si può sviluppare il nostro percorso spirituale, rendersi conto dei movimenti del cuore, di dove la mente si appiccica, si aggrappa, iniziare a sentire il disagio che c'è quando la mente è bloccata. Da una parte ti dice ho ragione, oppure ti dice, sì, ma quella cosa, quel cibo è delizioso, oppure ti può dire, quella persona è veramente stupenda, però tu inizi a dire, no, è attaccamento, senti quanto pesa, le catene, questo termine, no, che dice, le catene che dobbiamo spezzare per realizzare il risveglio. E questi termini talvolta hanno veramente un loro grosso significato, ti senti incatenato, inizi a riflettere quanto tempo mi ci vuole prima di lasciare andare, quanto tempo mi ci vuole prima di liberarmi da queste catene. Inizia a pensare quasi come Houdini, escapista, per fuggire da questo, da questa rinascita. Quanti respiri? Inizi a contarli, contando il respiro magari inizi a calmare la mente e dici, paf, riapri quel lucchetto. Da una parte quindi bisogna iniziare a sentire dukkha, a non negarla, la prima nobile verità. C'è dukkha, c'è il disagio, c'è la sofferenza, però sai che questo disagio, questa sofferenza è determinato, ha un'origine, e questa origine è determinata da una brama che si manifesta con varie contaminazioni, dove è laddove la mente è aggrappata, incastrata, e sai che può cessare lasciando andare questa brama, mettendo in moto un processo di liberazione che è costituito da quegli abili mezzi che ci mettono nella, che mettono in condizione la mente e il cuore affinché possa lasciare andare in quell'equilibrio di fattori spirituali per cui la mente è in grado veramente di lasciare andare. E queste sono le quattro nobili verità. A noi ci interessa coltivare questa chiarezza, e per coltivare questa chiarezza iniziamo a capire l'importanza della quiete mentale e l'importanza della saggezza. Questi termini, samatha e vipassana, o samadhi e panya, che paradossalmente in molte persone non sono affatto chiari, si confondono, interpretano la quiete mentale come saggezza, come un aspetto di vipassana, come addirittura la vipassana, o pensano che la vipassana sia quiete mentale, ma fondamentalmente i toni di questi fattori mentali sono ben distinti. Il problema è che non abbiamo esperienza. Che cos'è la quiete mentale? Per fare un esempio grossolano, potrebbe essere in questa stagione estiva essere tranquilli su una spiaggia a prendersi, o meglio, scusate, non è quello che è, cerchiamo di richiamare delle sensazioni fisiche, degli stati mentali con un esempio. Essere su una spiaggia tranquilla, solitaria, deserta, con una brezza marina, e stare bene, un corpo rilassato, la mente a proprio agio, tranquilla, calma. E invece che cos'è il lato della vipassana? La vipassana è un lato, è fondamentale la vigilanza. La vipassana è più come essere ai blocchi di partenza dei 100 metri. Sei pronto a scattare. Ora, messe così, le differenze, dici, come fai a non distinguerle? Sono ovvie. Ma non si distinguono perché il nostro obiettivo non è quello di lasciare andare gli attaccamenti e quindi di comprendere dove la mente è bloccata. Spesso il nostro obiettivo è semplicemente quello di stare bene, forzando le condizioni esterne a essere quello che vorremmo noi. Partendo da questa prospettiva, non riesce a vedere entrambi, perché diciamo della saggezza, o meglio dell'investigazione in termini delle quattro nobili verità, è messo da parte con la pretesa di voglio essere felice. Sì, lasciando andare gli attaccamenti, voglio essere felice. Quindi datemi la mia cuti, datemi il cibo che volete, però sappiamo tutti che il cibo deve essere vegetariano e nutriente. Lo capite che questo stiamo già imponendo alla vita qualcosa. È la mia felicità, non è la felicità del Buddha, è la mia felicità. Le persone devono essere, che vengono in questo luogo, devono avere queste determinate caratteristiche e non quest'altre. È il fatto che facendo meditazione abbiamo assaporato una quiete mentale e quello è quanto ci aspettiamo dalla pratica. Poi intellettualmente abbiamo capito in parte l'insegnamento e questa è la saggezza. La saggezza che appunto se ne può parlare, si può parlare fra di noi, facciamo le domande, discutiamo. E poi però dopo un po' inizia a esserci tutta la sofferenza perché le condizioni cambiano. Talvolta è troppo caldo, talvolta è troppo freddo, talvolta c'è troppe persone, talvolta non c'è nessuno. Cambiano, la nostra pace viene minacciata e noi non ci rendiamo conto che ci stiamo attaccando a un'idea di quiete mentale. Ma non stiamo coltivando tutto il sentiero, solamente solo una parte. Anche perché l'altra, che suona molto bene, lasciare andare gli attaccamenti, parte dal riconoscere i propri attaccamenti e può essere un discorso un po' più faticoso del semplice stare in spiaggia a godersi il solicino con la brezza marina. C'è questa immagine lì a Ciancià che riassume questi due concetti che poi alla fine si scopre vanno necessariamente mano nella mano, più che fattori è un'enfasi su alcuni aspetti della mente. E questo, se i miei due esempi erano volutamente forzati per richiamare delle esperienze comuni, quello di Ciancià di una sottigliezza disarmante e chiarisce tutto, che è quello del ragno sulla ragnatela, che se ne sta in un angolo, calmo, tranquillo, immobile. Poi, sfortunatamente per l'altro insetto, finisce nella ragnatela. Il ragno, veloce, scatta, immobilizza, lo avvolge nella tela e ritorna al suo posto. Questa è un'immagine stupenda, perché è proprio così. Se vi siete fissati a vedere le ragnatele che spesso ci sono agli angoli dei monasteri, un po' perché non sai se rovinare la casa al ragno, e un po' perché si trascura di pulire gli angoli. Appunto, o perché l'avete visto dal vivo come operano, oppure perché su qualche documentario l'immagine è altamente calzante e in termini di parole è in questo modo. Che cosa facciamo noi? Noi respiriamo, e nel respirare la mente si raccoglie, e nel raccogliersi la mente si calma. E poi continuiamo a respirare, senza farci problemi. Nel momento però che attraverso la presenza mentale, puff, impattiamo in qualche tipo di sofferenza, allora lì bisogna scattare. Allora lì si scatta verso la preda, e la preda è ovviamente l'attaccamento. Lo irretiamo, lo avvolgiamo di Dhamma, e questo significa, ora l'analogia diventa un po' cruenta, perché significa praticamente togliere vita a quell'attaccamento con i fili con Aniccia Dukkha Anatta, che sono tenuti assieme dal filo del ragno. Ho detto Aniccia Dukkha Anatta, le tre caratteristiche, ma potrebbe essere in tanti altri modi. Si tratta in qualche modo di decomporre questo insetto in modo tale che possa essere digerito in maniera completamente differente, non più come attaccamento, ma come modalità di evoluzione della nostra pratica spirituale. L'attaccamento ai fini di lasciare la sofferenza al fine di lasciare andare l'attaccamento. È tutto cibo per il cuore. Una volta fatto, è importante capire anche quindi questo altro passaggio. Qualora si faccia il balzo verso la preda, verso l'attaccamento, non si va a casaccio, si irretisce, si opera sulla base del Dhamma. Si opera attraverso la saggezza, che ci dà la possibilità quindi di vedere quel fenomeno in termini di una causa ed effetto, in termini di tre caratteristiche, in qualche modo, in altre parole, tutto ciò non venga più visto come una fonte di identificazione, ma come una fonte di illusione. È pieno i libri sono pieni di questi abili mezzi che dobbiamo fare nostri, in modo tale da creare una vera e propria visione quando si intende di visione è il modo di vedere, di percepire le cose. C'è un chiaro modo, un netto modo insegnato dal Buddha. Per questa sera queste tre caratteristiche sono quelle a cui abbiamo accennato. Un altro modo, che ovviamente è strettamente legato a queste, potrebbe essere semplicemente vedere sorge e cessa, sorge e cessa, che non è ovviamente disgiunto dalle tre caratteristiche. Una volta fatto questo lavoro, che cosa si fa? Si ritorna nel nostro angolo. E lì cosa si fa? Si continua a respirare, o meglio, respiravamo anche prima, però in quel caso il respiro può essere utilizzato per aiutarci a sostenere la visione delle tre caratteristiche. Ora, in questo caso, il respiro è semplicemente quello che è un'ancora per è l'oggetto di contemplazione. Un oggetto di contemplazione su cui concentrare e raccogliere la mente, mentre prima era la preda, l'oggetto di contemplazione visto attraverso la saggezza e la visione su cui si basa la saggezza. Il respiro era un aiuto, se ci vuole più energia. Pompi l'energia, se devi ammorbidire, ammorbidisci. In quest'altro caso invece il respiro diventa l'oggetto di contemplazione per quello che è, per come si manifesta. E niente, ci godiamo la liberazione, questo senso di sollievo d'aver lasciato andare quell'attaccamento. Questo senso di benessere connesso al lasciare andare gli attaccamenti, questa vera e propria piccola liberazione, ci sarà di forte stimolo la volta dopo per avere ancora più fiducia nel processo di lasciare andare. Quindi anche in questo caso dobbiamo avere presenza mentale, non si tratta semplicemente finalmente, no. Eccola, riuscite a capire? Si tratta di vedere la connessione fra lasciare andare e liberazione. Quindi la prossima volta è più facile arrischiarsi in un territorio che spesso è così, non è così conosciuto, come quello del lasciare andare, perché a ciò che siamo aggrappati c'è una conoscenza, sappiamo, no? Ma lasciare andare, e poi cosa? La libertà, questo senso di sollievo della dukkha, questo spazio. Ma anche questo dobbiamo vederlo, ecco perché ritorna importante un'altra volta il tema della presenza mentale. E continuiamo a operare in questo modo, attraverso le quattro nobili verità, ma qualora appunto non ci sia sofferenza, qualora non si veda la sofferenza, no? Qualora non si sia sensibili a c'è dukkha, quindi alla prima nobile verità, non facciamoci problemi, continuiamo a respirare tranquilli. Quello che accade è che la mente anda più in profondità nel raccoglimento e diventerà più sensibile a altre forme di dukkha più affinate, che non sapevamo che non eravamo consapevoli che ci fossero, non le vedevamo. E qualora in mezzo a questa quiete sorgano invece forme di dukkha più grossolane, che pensavi, è ritornata, attaccamento al cibo, ci ho lavorato tutti questi anni e rivedo non attaccamento al cibo generico, ma un determinato tipo di cibo. Mi è successo anche questo in questi giorni, ho detto, ma questo no, è impossibile. Anche perché di solito sono bravo su questo tema. E invece è riemerso. Però appunto mi sono sorpreso, ho detto, però quanto durerà? È durato poco. Il tempo di distogliere lo sguardo da quello che mangiava un'altra persona. Poi è ritornato alla memoria in un momento di noia e fa, no dai, basta così. E ora è solamente un'altra storia da raccontare. Quattro nobili verità, come vi dicevo, con questa idea fissa nel lasciare andare gli attaccamenti, ma qualora stiamo bene, siamo sereni, la mente è quieta, va bene così, continuiamo a respirare. La presenza mentale e la visione che piano piano interiorizziamo, basata appunto sulle quattro nobili verità, è tutto quello che ci necessita per continuare. All'inizio leggi tanto, ascolti tanto, e poi appunto scopri che un lampo su medio, che sono 50 anni che insegna le quattro nobili verità, non è che mancasse di fantasia, è che era centrato nella pratica, è centrato nella pratica. E quindi mi raccomando, non vi fate problemi se non ci sono, qualora ci fossero, risolveteli. Se non siete, se siete un attimo persi, andate da un amico spirituale e magari quella persona vi aiuterà. Quando avete capito l'impostazione dell'amico spirituale, lo interiorizzate e la prossima volta vi date i medesimi consigli da voi stessi. Potremmo continuare all'infinito lavorando su causa ed effetto e capendo quali sono le condizioni che sostengono le altre condizioni, ma direi che per stasera basta.